La maternità è un'entità mobile. Assume forme che cambiano continuamente in base alle persone, alle storie e alle circostanze. Ogni madre scolpisce la forma della sua maternità, ne delinea la struttura e modella le curve. Esistono forme all'insegna di amore, gioia, scoperta continua. Ne esistono altre, invece, che rivelano tratti caratterizzati da stigma, dogmi realistici e tabù. Abbiamo deciso di esplorare le diverse forme di maternità, raccontando e dando voce alle storie di donne che hanno vissuto e tracciato linee e profili diversi, restituendo uno spaccato della società. Sono Francesca Bubba e questo è Le forme della maternità, un podcast di Mission Bambini. Le maternità sono tutte diverse, ma accomunate dal mito della maternità totalizzante, che contamina anche gli spazi sanitari e gli ambienti preparto. Si pensa, ad esempio, che il dolore del parto si dimentichi subito, ma a volte è come se non importasse davvero quanto la madre soffra durante quella fase. La maternità ha anche momenti difficili, ci dicono, ma amare i nostri figli significa superarli tutti e non lamentarsene. Il mondo ha un'idea ben precisa del tipo di mamma che dovremmo essere e di come dovremmo crescere e amare i nostri figli. Spesso accade che le neomadri percepiscano un'imponente dicotomia tra quello che provano e quello che invece il mondo si aspetta che provino. Questa sensazione può contribuire ad alimentare la solitudine sociale e il senso di inadeguatezza che strozza la maternità in una vera e propria morsa, spezzandone le libertà. Le neomamme cercano continuamente delle risposte per alleggerire il forte senso di colpa e di inadeguatezza che provano, ma la ricerca avviene in spazi e in luoghi che contemplano solo la comune narrazione della maternità. Così proseguono la loro nuova vita cercando un equilibrio, spesso precario, tra ciò che erano ieri e quel che sono oggi. Alcune di loro alla fine si ritrovano, altre, invece, si perdono per sempre. È fondamentale costruire un nuovo modo di vedere e vivere la maternità, un modo nuovo, inclusivo e che accolga le maternità di tutte, affinché tutte vengano viste. Tra la massa di stereotipi che attanaglia la maternità, oggi ci concentreremo sulla seconda fase della maternità, quella che interessa l'immediato preparto, il parto e la degenza ospedaliera. La società e gli spazi dedicati alla maternità gestiscono con cognizione questa fase della vita delle madri? Ne parliamo oggi con Alessandra Pezza e Donata Sala, due mamme del Salotto delle Mamme, il servizio offerto dalla cooperativa La Grande Casa con il supporto della Fondazione Mission Bambini. Alessandra e Donata hanno scelto di raccontarci la loro esperienza. Ciao ragazze e benvenute.
Ciao, grazie.
Ciao, grazie per l'invito.
Partirei, se siete d'accordo, dall'esperienza di Alessandra. Alessandra, tu hai partorito da poco e ti sei scontrata, tra le altre criticità, anche con quelle legate alle norme Covid, ancora vigenti sebbene la situazione d'allarme fosse rientrata da un pezzo. Com'è andata?
Allora, io ho fatto un cesareo elettivo, il parto è andato bene anche se ho perso un po' di sangue, mio figlio è nato verso le 11 del mattino, a quel punto me lo hanno fatto vedere per pochissimi minuti, mi hanno detto che lo avrebbero portato nella culla termica per qualche minuto perché aveva il respiro un po' irregolare, poi alle 12.30 mi hanno detto che nel giro di mezz'ora più o meno sarei riuscita a vederlo e fino alle 18 invece per tutto il tempo fino alle 18 sono stata rimbalzata tra la sala dei monitoraggi e il tragitto verso la sala parto, dove però non mi facevano entrare, mi dicevano continuamente che non avevano posto. E in tutto ciò io sono stata senza vedere mio figlio. A un certo punto ho iniziato a chiederlo e a far notare che appunto che stavo aspettando, anche se poi ero senza forze e quindi non riuscivo neanche ad argomentare. E ricevevo continuamente delle risposte contraddittorie, tipo lei ha perso troppo sangue quindi non può muoversi di qui, oppure guardi non c'è posto in sala parto e quindi possiamo farla entrare. E quindi sono rimasta da sola con le infermiere che continuavano a entrare e uscire.
In tutto questo avevi qualcuno con te?
No, ero da sola, non potevo vedere nessuno e neanche mio marito, anche perché ero ancora di fianco alla sala operatoria. Alle 6:30 finalmente mi hanno portato in sala degenza con altre due donne, era una sala arrangiata all'interno del reparto della sala parto. Lì è arrivata un'infermiera che mi ha chiesto dove fosse la mia roba e a quel punto io sono scoperta scoppiata, perché la mia roba ce l'aveva mio marito, che non vedevo dalle 6 del mattino, che non sapevo dove fosse. L'infermiera a quel punto è andata a chiamarlo e ho scoperto lì che mio marito aveva passato tutto il giorno a cercare di avere mie notizie e a fare su e giù dalla sala operatoria al nido senza avere nessuna informazione, quindi era anche un po' preoccupato. A quel punto una delle due donne che era in camera con me, che era più serena di me perché lei aveva parlato con il pediatra, sapeva come stava suo figlio, aveva visto suo marito, ha chiesto che potessimo allattare i nostri bambini. C'è stata una OS che mi ha portata al piano di sopra al nido, dove ovviamente stavano facendo il cambio turno, quindi abbiamo dovuto aspettare, e mentre aspettavo la OS è stata richiamata, le hanno detto di riportarmi giù. Per fortuna la OS si è impuntata e così sono riuscita a entrare. Ho visto mio figlio per più o meno 5 minuti senza riuscire ad allattarlo e mi sono resa conto, tra l'altro, in quel frangente che c'era una sorta di bega interna tra il nido e la sala parto che naturalmente ci ha messo ancora un po' più in confusione, ecco. Sicuramente non era una ambiente sereno.
E dunque viene ancora travolta da informazioni contrastanti.
Sì, esatto. Per esempio, appunto, al nido mi hanno detto: mi raccomando, spremiti il latte, così glielo diamo. In sala parto non me l'hanno detto e nessuno si è reso disponibile a portare il latte che io avrei potuto spremermi di sopra. La mattina dopo, quando è arrivato il pediatra per visitare l'unica bimba che c'era nella nostra sala degenza, e finalmente a quel punto ho avuto notizie dirette di mio figlio da un medico e poco dopo finalmente l'ho anche visto. E quindi ci sono state 24 ore di totale incertezza, di informazioni contraddittorie, paura perché appunto non sapevo cosa stesse succedendo e una totale assenza di comunicazione che mi ha veramente destabilizzato. Devo dire che infatti poi anche nei giorni successivi non sono riuscita a fidarmi del nido completamente, o quantomeno non ho più avuto il coraggio di portare mio figlio al nido e niente, me lo sono tenuto in braccio per i 3 giorni e le 3 notti successive di ospedale.
Grazie Alessandra per la tua testimonianza preziosa. È importante interrogarsi sulla gestione dell'informazione all'interno delle strutture sanitarie. A volte, come emerge dalla tua testimonianza, sembra che la figura della madre venga spogliata da ogni diritto alla consapevolezza, senza tener conto delle possibili ripercussioni psicologiche che questo modus operandi può generare sulle madri. Ma ci torneremo tra qualche minuto insieme. Ora ascolterei un'altra testimonianza, quella di Donata, che pone il focus su un'altra declinazione delle criticità della maternità idealizzata e che riguarda il parto cesareo, senso di colpa e comunicazione stereotipata sul parto. Donata, grazie ancora di essere qui.
Grazie ancora a te per avermi invitato.
Tu hai partorito 4 anni fa, giusto? Ti va di raccontarci un po' com'è andata?
Per un mio problema di piastrine, l'ospedale ha deciso di indurmi il parto alla 40ª settimana e mi hanno ricoverato e hanno provato appunto a indurmelo, ma sia la fettuccina che il palloncino non hanno funzionato, quindi sono stata 48 ore in ospedale a provare che il parto partisse con questa induzione. A questo punto, dopo 48 ore, mi portano in sala parto, mi fanno lo scollamento delle membrane senza avvisarmi, mi attaccano l'ossitocina sintetica che dopo un po' fa partire effettivamente le contrazioni, ma sono contrazioni molto più dolorose rispetto a quello che dovrebbero avvenire con le contrazioni normali, perché sono irregolari e quindi non hai mai un momento in cui tu riesci a riposarti tra una contrazione e l'altra, cioè possono durare veramente tantissimo o esserci anche 10 minuti tra una contrazione e l'altra e sono molto forti. Questa cosa va avanti per 19 ore, a un certo punto mi impediscono anche di bere e di mangiare per paura di dover fare un cesareo. In più non potevo fare la parto analgesia proprio per la storia delle piastrine, per cui anche la mia richiesta ovviamente non poteva essere soddisfatta. Ad un certo punto, dopo tutte queste ore, mio figlio entra in sofferenza e a questo punto mi dicono: basta, devi andare in sala operatoria, dobbiamo farti il cesareo. A questo punto io sono crollata psicologicamente, perché appunto nei corsi preparto loro ti raccontano che il tuo corpo è in grado di fare tutto da solo, che il dolore è una sorta di porta positiva che porta alla nascita del tuo bambino e che ogni donna partorirà in maniera naturale e spontanea, una cosa che tutte le donne fanno. Non dobbiamo aver paura del dolore, dobbiamo abbracciarlo, dobbiamo essere amiche di questo dolore. E in più avevo incontrato anche sulla mia strada una serie di ragazze che avevano seguito il corso del parto positivo e che mi avevano messo molto in testa quest'idea che in qualche modo recuperare questo dolore era una sorta di recupero proprio della propria femminilità, della propria forza guerriera, di togliere al medico uomo il tuo percorso del parto per proprio parte della tua femminilità. In quel momento, quando mi hanno detto basta, devi essere operata, io ho iniziato a piangere, ma tantissimo, perché mi sono sentita sbagliata, una fallita, mi sentivo un fallimento. Mi dicevo perché tutte ce la fanno e io no? E devo dire che l'ostetrica è stata molto gentile, mi ha detto non è colpa tua, non ti preoccupare, non è colpa tua, però io non riuscivo a convincermi. A questo punto mi tolgono l'ossitocina sintetica, le contrazioni si interrompono immediatamente e quindi mi rendo conto che il travaglio mio non esisteva, non ero in travaglio. Mi portano in sala operatoria, faccio cesareo di emergenza in anestesia totale, sempre per la questione delle piastrine. Quando mi sveglio io non mi ricordo dove sono, non mi ricordo di aver partorito, non so niente di niente. Una infermiera mi mette davanti una foto che io non ho neanche visto perché avevo gli occhi appannati e mi dice questo è tuo figlio. E io, bene. Mi portano in terapia intensiva, sto lì per 12 ore, chiedo di vedere mio figlio in terapia intensiva e c'è un gentilissimo infermiere che mi dice signora, terapia intensiva è un posto bruttissimo per i bambini, non possiamo portarlo qui. E quindi dopo 12 ore finalmente mi portano in sala degenza, mi mettono in braccio mio figlio e io mi rendo conto di reggerlo e dire potrebbe essere il figlio di chiunque. Non lo sentivo mio e ci ho messo tantissimo tempo a concretizzare di aver subito un trauma, quasi 4 anni con la nascita del mio secondo figlio. Prima non ero riuscita a capirlo del tutto.
Donata, la tua testimonianza è davvero un pugno nello stomaco. Hai accennato al fatto che la narrazione perpetuata nel corso preparto che hai frequentato ha contribuito ad acuire il tuo dolore. Se te la senti, puoi dirci di più?
Sì, questa cosa io sono uscita poi sono uscita dalla sala operatoria che proprio non riuscivo a stare in piedi, avevo il catetere, stavo proprio male e continuavo a pensare dentro di me che ero sbagliata perché non ero riuscita a fare quello che tutte ti dicono che lo fanno, che riescono a farlo subito, capito? È una cosa naturale, perché tu non ce la fai? Perché tu non ce l'hai fatta? E in quel momento incrocio nel corridoio, io strisciavo letteralmente aggrappata alla culla di mio figlio, incontro una ragazza che avevo incontrato, appunto una di quelle del parto positivo, che invece mi arriva davanti saltellando letteralmente e mi dice che lei aveva avuto un parto bellissimo, un parto in cui si era sentita una guerriera fiera, che aveva avuto proprio un'epifania durante questo parto. Io in quel momento ho pensato, io ti odio profondamente. Perché non è possibile, non era neanche colpa sua, cioè lei non credo che volesse sbattermi in faccia questa cosa, lei era entusiasta e felice di quello che aveva vissuto, ma io mi sono sentita ancora peggio perché questa idea di interfacciarsi con qualcuno che aveva vissuto quello che ti raccontano che dovresti vivere anche tu è stata una cosa che mi ha devastato ancora di più, cioè è stato ancora più traumatico per me, ancora più difficile dire ma cavolo, ma allora sono proprio io quella sbagliata, sono io quella che non ce l'ha fatta, sono io quella che ha qualcosa che non va. Ed è stato proprio tremendo da quel punto di vista. Poi mi spiace per questa ragazza che non è neanche colpa sua, però è veramente, cioè, uno sbatterti in faccia qualcosa che tu non riesci a fare. Questa è stata la cosa.
Dopo 3 anni e mezzo hai vissuto un secondo parto, a cui immagino ti sarei approcciata non senza paure, dopo la tua prima esperienza. Com'è andata?
Allora, io ricordo che mi sono seduta davanti al ginecologo e gli ho raccontato tutta la storia, la questione delle piastrine, la questione di come era andata del cesareo in anestesia totale. E a un certo punto mi guarda e mi dice, quindi lei non ha mai partorito? Io rispondo, scusi, come no? Il bambino ha 3 anni e mezzo, se vuole domani glielo porto a far vedere. E lui, ah no, mi scusi, ma noi medici consideriamo il parto solo quello naturale, quello cesareo noi lo chiamiamo parto, infatti lo scriviamo taglio cesareo. E ho detto, vabbè, grazie. Io poi tra l'altro avevo chiesto esplicitamente un cesareo elettivo proprio perché non volevo ripassare attraverso tutta l'induzione e il dolore del 19 di travaglio che avevo fatto col primo parto. Era tutto pronto. Il momento di partorire, io pronta, convinta che mi facessero il cesareo, e invece mi viene detto che non avrei potuto a causa delle piastrine troppo basse, con questa frase meravigliosa che è: in questo momento non c'è nessun anestesista che si fida a prendersi carico del tuo caso, mentre ero in sala parto. Ho detto molto bene. Dunque ho dovuto ricorrere a quello che loro chiamano parto naturale, che è funzionato così: mi hanno indotto il parto, mi hanno rotto le membrane e mi hanno rotto il sacco amniotico, mi hanno attaccato l'ossitocina sintetica e alla fine erano in 6 persone a farmi partorire. c'erano due che mi tenevano le gambe, una persona che letteralmente mi saltava sulla pancia, mio marito che cercava di farmi sedere ogni tot quando c'erano le contrazioni e due dottoresse che mi avevano fatto l'episiotomia. Devo dire per fortuna che mi hanno fatto l'anestesia sia durante il taglio che quando mi hanno ricucito. Cioè, alla fine c'è scritto anche sulla cartella clinica che il mio è stato un parto distocico. Io sinceramente di naturale in questo parto non ho visto niente, per cui non so come fanno a chiamarlo naturale alla fine.
Grazie Donata per aver scelto di condividere la tua storia così intensa in questo spazio. Mi ha davvero colpita e soprattutto la questione del parto naturale, a tutti i costi, che non è percepito affatto come naturale, è uno spunto di riflessione prezioso. Ma prima delle mie considerazioni circa le vostre importantissime esperienze, Alessandra, Donata, oggi come state?
Io devo dire che ancora adesso, appunto, mi emoziono tanto quando parlo soprattutto del parto di Giovanni, che è il mio primo figlio, perché appunto per me è stato proprio traumatico e però ci ho messo 4 anni con la nascita del secondo figlio a capire che questo è stato proprio un trauma. Non l'avevo realizzato fino al secondo parto. Sul secondo parto invece devo dire che sono ancora lì a chiedermi e interrogarmi se questa cosa del fatto che non mi hanno fatto il parto cesareo sia stata una scusa banale o se invece c'era effettivamente un motivo medico. Poi sono una di quelle persone che non indaga perché ho paura di scoprire che poi invece magari mi hanno preso in giro, per cui sarebbe stato peggio, per cui non so neanche se appunto se andare poi a fondo della questione e andare a chiedere proprio a un anestesista e dire ma questa cosa è vera, non è vera, cioè l'avrei potuto fare o non avrei potuto farlo, quindi un mix di emozioni, diciamo, che ancora su questo ancora lavorando tanto, questo sì.
Cosa pensate sarebbe immediatamente da migliorare nel sistema dedicato alla maternità se doveste individuarne uno specifico, quindi uno specifico elemento?
Secondo me la cosa che ne racchiude tante, ma la cosa che mi viene da dire è bisognerebbe rimettere la donna al centro e smettere di trattarla come una paziente non cosciente. Nel senso che questa è una cosa che io ho visto in tantissimi step in realtà della maternità, non ci entro adesso, però l'idea è sempre proprio quella di dire signora lei sia tranquilla che va tutto bene. In molti casi fortunatamente è così, va davvero bene, non sempre, e comunque ci sono una serie di passaggi medici che spesso nel corso di un parto avvengono e che la donna ha il diritto di conoscere e che permettono di vivere il parto come quello che è, cioè un evento cruciale nella vita della donna, ma di cui la donna è consapevole, non è una cosa solo istintiva, non siamo solo animali. E quindi, secondo me, la cosa fondamentale, che però appunto non è strettamente medica, ma è proprio relazionale, è il fatto di rimettere la donna, riconsiderare la donna come un essere senziente e ridarle la centralità dal punto di vista intellettuale e intellettivo, oltre che fisico, e smettere di trattarla appunto solo come un animale partoriente. Ecco.
Per la mia esperienza invece devo dire che quello che bisognerebbe migliorare è soprattutto questa narrazione del dolore come qualcosa di super positivo all'interno del parto, come qualcosa che ti rigenera, come una cosa che devi abbracciare, come qualcosa che senza il quale tu non partorirai mai bene, nel senso io posso anche essere contraria a stare così male durante il parto, non tutti i parti sono uguali, c'è chi soffre molto di più e c'è chi soffre molto di meno, quindi anche ascoltare quello che è la richiesta della donna nel momento in cui lui dice io sto soffrendo troppo, nel momento in cui fa delle scelte che sono considerate sbagliate tra virgolette, nel senso se uno vuole fare il parto cesareo elettivo dovrebbe essere ascoltata, ci sono mille motivi, poi non si può fare per motivi medici, ma ci sono mille motivi perché io non posso sceglierlo e perché tu mi devi costringere a fare una cosa che io non voglio, sempre con in mente quest'idea che in fondo il dolore ti fa bene e il dolore ti porta a migliorare te stessa. Questo secondo me è proprio lo sbaglio più grande in questo momento della narrazione e della maternità e del parto.
Grazie per l'intensità e la generosità con cui siete riusciti a raccontarvi.
Grazie a te Francesca per l'ascolto, grazie a Donata.
Grazie a Francesca per averci invitato a parlare e grazie ad Alessandra.
A questo punto della conversazione è doverosa una riflessione più ampia sulla questione parto. Parliamo del fenomeno del parto in casa, una pratica che si sta diffondendo e sta prendendo sempre più piede. Le donne che scelgono di partorire nelle loro abitazioni o, nel caso del free birth, in aperta natura e senza tener conto dei protocolli di sicurezza, è in costante aumento. Viene spontaneo porsi una domanda: perché sempre più donne preferiscono affidarsi a questa formula? Io mi sono posta questa domanda così intensamente che ho deciso di mettermi a lavoro su un'inchiesta giornalistica con al centro anche questo punto e che continua da 14 mesi. Da tutte le mie ricerche è emerso un dato importante. Non tutte le donne che si rivolgono al parto in casa lo fanno perché spinte da un movimento estremista naturalista. E, anche in quel caso, buona parte di responsabilità sarebbe da imputare all'alternativa che evidentemente non ha tutto questo appeal. I casi di malasanità e violenza ostetrica all'interno degli ospedali sono ancora tanti, troppi. I due che abbiamo raccontato qui oggi ne sono importantissime dimostrazione. Alle gestanti, la possibilità di essere in mano a personale medico ignoto, di cui non conoscono l'etica, oggi fa paura. Quindi, molte di loro preferiscono affidare il parto all'ostetrica di fiducia, a volte anche senza valutare le condizioni di idoneità. Se il parto in casa si pone anche come alternativa a quello in ospedale, è perché molte donne e persone hanno paura e poca fiducia delle strutture convenzionali. E parte di questa responsabilità è da attribuire anche ai troppi casi di malasanità e violenza ostetrica perpetuati anche in alcuni di questi spazi. La disinformazione e la poca informazione al riguardo può portare le madri ad affrontare questa possibilità come un'anomalia e ad avere, in un momento delicato di vita, un carico mentale e una preoccupazione importante. L'informazione è uno strumento di tutela per i corpi delle madri, che sono corpi di persone con diritti, ricordiamolo. Se questo imprescindibile concetto fosse davvero parte immobile della concezione culturale e sociale, forse sarebbe più facile, finalmente, tracciare nuove linee narrative della maternità. Linee magari sbilenche e imprecise, ma finalmente nostre. Le forme della maternità è un podcast scritto da Francesca Bupa e Mission Bambini, con la collaborazione del Salotto delle Mamme. La produzione e la post-produzione è a cura della Fondazione Mission Bambini. Le forme della maternità è disponibile su Spotify, Spreaker e Google Podcast.